Stai per ascoltare un podcast di studenti.it. Tutti i contenuti sono protetti da copyright. Vieni su www.studenti.it per conoscere tutti i podcast didattici. Gli organi di governo della Chiesa Universale. Il Collegio dei Vescovi è formato da tutti i vescovi in forza della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il capo, il sommo pontefice e con i membri, poiché in esso permane perennemente il corpo apostolico. Il Collegio dei Vescovi esercita la sua potestà piena e suprema sulla Chiesa Universale nel Concilio Ecumenico, ovvero l'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo, indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice. Il Concilio Ecumenico è la massima espressione della collegialità episcopale. Infatti ne sono stati celebrati in tutto 22 dalle origini del cristianesimo ad oggi. Vi partecipano con voto deliberativo tutti e soli i vescovi membri del collegio episcopale, anche se possono essere chiamati anche altri soggetti. Spetta unicamente al Romano Pontefice convocare il concilio, presiediendolo o personalmente o attraverso dei delegati, trasferire il concilio, sospenderlo, scioglierlo e approvarne i decreti. Inoltre, sempre al pontefice, spetta il compito di determinare le questioni da trattare nel concilio, anche se i padri conciliari possono aggiungere altre questioni che dovranno essere approvate dal pontefice. Il rapporto tra il concilio e il pontefice è così stretto che, in caso di vacanza della sede apostolica, il concilio viene interrotto ipso iure. I decreti del concilio hanno forza vincolante solo se sono approvati dal pontefice, da lui confermati e promulgati. Questa stessa conferma vale anche per i decreti che il collegio dei vescovi emana al di fuori del concilio. Il funzionamento e l'operatività del concilio ecumenico non dipendono però dall'applicazione del mero principio di maggioranza, perché ogni espressione della collegialità episcopale va intesa con la concezione della Chiesa come comunione, forte aspirazione all'unità, che si esprime con la ricerca all'interno del collegio dell'unanimità. Il Romano Pontefice è il vescovo della Chiesa di Roma, l'ufficio concesso al Signore e a Pietro e trasmesso ai suoi successori. Il Papa è titolare dell'ufficio episcopale sulla diocesi di Roma, che esercita attraverso il cardinale vicario e gli uffici del vicariato di Roma. In quanto successore di Pietro, è anche capo del collegio dei vescovi, vicario di Cristo e pastore in terra della Chiesa Universale. Come capo del collegio episcopale, svolge dei compiti già esaminati, come vicario di Cristo, in quanto capo visibile della comunità dei credenti, è titolare di una potestà ordinaria vicaria o ministeriale, che ha il suo fondamento in una diretta concessione divina che va distinta dalla suprema potestà di governo su tutta la Chiesa Universale. Come pastore della Chiesa Universale, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata ed universale sulla Chiesa, che può sempre esercitare liberamente. È una potestà ordinaria perché è annessa ad un ufficio, suprema perché è al vertice dell'ordinamento, piena perché non riguarda solo la dottrina, immediata perché non necessita di intermediari ed universale perché si estende a tutti. Il fatto che questa potestà sia esercitata liberamente significa che non incontra limiti in nessuna autorità umana, ma non che sia una potestà illimitata perché incontra i limiti del diritto divino, naturale e rivelato. Il primato della potestà ordinaria si estende su tutte le chiese particolari e i loro raggruppamenti. Inoltre viene rafforzata la potestà che i vescovi hanno sulle chiese particolari. Come supremo pastore della Chiesa, è sempre congiunto nella comunione con gli altri vescovi e con tutta la Chiesa, salvo il diritto di determinare il modo di esercitare tale ufficio. L'ufficio del Sommo Pontefice ha carattere elettivo, ottiene quindi la potestà piena e suprema con l'elezione legittima, da lui accettata, insieme alla consacrazione episcopale. Se è già stato conferito del carattere episcopale, ottiene la potestà al momento dell'accettazione. Il compito di eleggere il Papa spetta al Collegio dei Cardinali riuniti in conclave, al quale hanno diritto di partecipare tutti i cardinali che non hanno compiuto 80 anni. La Costituzione Apostolica Romano Pontifici Eligendo, oggi in vigore e promulgata nel 1975, esclude qualsiasi intervento nel conclave di altre autorità e prevede che gli elettori, sottoposti a clausura fino alla proclamazione dell'eletto, debbano mantenere il segreto sulle vicende del conclave. In caso di vacanza della sede apostolica, quindi in caso di morte del pontefice o per sua legittima rinuncia all'ufficio, il governo della Chiesa è affidato al collegio cardinalizio, che però non deve apportare nessuna modifica o innovazione. L'eventuale rinuncia all'ufficio, per essere valida, deve essere fatta liberamente e debitamente manifestata. Il pontefice, nell'esercizio delle funzioni di governo sulla Chiesa universale, è assistito dalla Curia Romana. Questa è costituita da una serie di dicasteri ed organismi coordinati dalla Segreteria di Stato, cui presiede il Cardinale Segretario di Stato, nominato dal pontefice e suo principale collaboratore. Venne istituita da Papa Sisto V con la Costituzione Apostolica in Mens Aeterni Dei del 1588. Nel corso del tempo ha subito 4 ristrutturazioni e l'ultima è la Costituzione Apostolica Pastor Bonus. La Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 1988 individua 2 caratteristiche: l'indole strumentale o ministerialità, cioè non ha alcuna autorità o potere al di fuori di quelli che riceve dal pontefice; carattere vicario, cioè essa non agisce per proprio diritto o per propria iniziativa. La Pastor Bonus, inoltre, attua un processo di internazionalizzazione della Curia Romana, già inaugurato da Paolo VI, e insiste sul carattere di diaconia al servizio del ministero personale dei vescovi, come membri del collegio episcopale e come pastori delle chiese particolari. I dicasteri della Curia Romana si suddividono in Segreteria di Stato, coadiuva il pontefice, coordina gli altri dicasteri e cura i rapporti con gli stati. È presieduta da un cardinale prefetto. È composta di 2 sezioni, la sezione per i rapporti con gli stati e la sezione per gli affari generali. Congregazioni rappresentano una sorta di ministeri, sono 9 in tutto: congregazione per la dottrina della fede, congregazione per i vescovi, congregazione per le chiese orientali, del culto divino, della disciplina dei sacramenti, per le cause dei santi, per l'evangelizzazione dei popoli, per il clero, per gli istituti di vita consacrata, per l'educazione cattolica. Tribunali. In particolare la penitenziaria apostolica, competente per il foro interno e le indulgenze, è presieduta da un cardinale penitenziere. Non è un tribunale in senso proprio, poiché non si chiede giustizia, ma si implora una grazia. Il supremo tribunale della segnatura apostolica, la massima istanza della giustizia amministrativa nella Chiesa, composto da 2 sezioni. Una giudica la validità degli atti amministrativi canonici, l'altra giudica i conflitti di competenza tra i vari dicasteri. Il Tribunale della Rota Romana, organo superiore di giustizia nell'ordinamento della Chiesa, ha 2 competenze. In seconda e in terza istanza è un tribunale ordinario per gli appelli. In prima istanza è un tribunale per le cause dei vescovi. Pontifici consigli. Dalla Pastor Bonus sappiamo che sono 12. Ricordiamo il Pontificio Consiglio per i laici, per l'unità dei cristiani, per la famiglia, per il dialogo irreligioso. Uffici, come la Camera Apostolica che amministra il patrimonio del pontefice o l'APSA che amministra il patrimonio della sede apostolica. Questi dicasteri si differenziano anche per il tipo di potestà esercitata. Per le congregazioni è quella esecutiva, per i tribunali è quella giudiziaria, per i pontifici consigli il potere è meramente consultivo e promozionale. Nonostante ciò, tutti i dicasteri della Curia si trovano in una situazione di parità giuridica e agiscono in nome del pontefice con potestà ordinaria vicaria. Questo significa che i loro atti non sono imputabili direttamente al pontefice o alla Santa Sede, anche se soggetti titolari della potestà. Per evitare questo inconveniente, sono stati introdotti due criteri generali. Questo podcast è terminato. Vieni su www.studenti.it per conoscere nuovi MP3 didattici.